Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. L'iscrizione con il motivo della condanna diceva: "Chi darebbe il tempo?". Con lui crocifissero anche due ladroni, uno alla sua destra e uno alla sinistra. I passanti lo insultavano e scuotendo il capo esclamavano: "Ehi, tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce". Ugualmente anche i sommi sacerdoti con gli scribi facendosi dette di lui dicevano: "Ha salvato altri, può salvare te stesso?". Il Cristo, il Re di Israele, scenda ora dalla croce, perché vediamo e crediamo. E anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano. Venuto mezzogiorno, si fece buio su tutta la terra, fino alle 3 del pomeriggio. Alle 3 Gesù gridò con voce forte: "Eloi, Eloi, lama sabachthani", che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato?". Alcuni dei presenti, udito ciò, dicevano: "Ecco, chiama Elia". Uno corse a intuffare di aceto una spugna e postala su una canna gli dava da bere, dicendo: "Aspettate, vediamo se viene Elia a toglierlo dalla croce". Ma Gesù, dando un fuoco, gli sospirò. Il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso. Allora il centurione, che gli stava di fronte, visto lo spiritare in quel modo, disse: "Veramente questo uomo era figlio di Dio". C'erano anche alcune donne che stavano ad osservare da lontano, tra le quali Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo, di Nove e di Iones, e Salome, che lo seguivano e servivano quando era ancora in Galilea, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme.
Poi lo crocifissero. Marco è molto calmo nella sua descrizione. Lo crocifissero, misero il titolo della sua condanna, con lui crocifissero altri due. Calmo, ed emerge già quello che è stata, come dicevo, l'esperienza del Getsemani, in cui Gesù visse già la sua morte. La visse innanzitutto nell'esperienza di solitudine, eccola. C'è un gran movimento sul Calvario, come c'era il Getsemani, ma Gesù è solo. È solo al punto che muore elevando il suo grido disarticolato, anche il cielo. Gesù, dando un forte grido, spirò. Un grido di cui non conosciamo il contenuto, quasi disarticolato, anche il cielo. Il Padre presente nell'ombra silenziosa. Ecco, quindi il primo aspetto è quello della solitudine, il secondo aspetto è quello della drammaticità. Come l'abbiamo vista al Getsemani, è un racconto drammatico, nessun aspetto umano, nessuna consolazione, anche il suo invocare e affidare al Padre e lì e lì le mappa battaglie viene travisato, equivocato, fino a diventare un ulteriore elemento di delusione, un'ulteriore sofferenza. Ecco allora i due aspetti che riemergono nel racconto di Marco, nella crocifissione e nella morte di Gesù. Non è una morte gloriosa, non ha nulla di glorioso, non ha nulla di accogliente o riconosciuto da parte di qualcuno. Erano le 9 del mattino quando lo crocifissero. Ecco la solennizzazione del tempo. Era l'ora terza. Poi la seconda indicazione di tempo, al versetto 32, 33 meglio, venuto mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Dall'ora sesta all'ora nona c'è il buio. Dentro queste due indicazioni di tempo vogliamo collocare alcune riflessioni per approfondire il significato della morte di Gesù e vedere gli eventi che succedono alla sua morte. Innanzitutto, dall'ora terza all'ora sesta, dalle 9 a mezzogiorno, i passanti lo insultavano, discutendo il sacro clamavano, e tu che distruggi il tempio e lo riedifichi in 3 giorni, salva te stesso scendendo dalla croce. I passanti, la gente comune, forse lo aveva incontrato precedentemente Gesù, lo aveva incontrato, lo aveva forse ascoltato senza impegno, senza coinvolgersi più di tanto la sua parola, e ora lo vedi, guarda come è andato a finire, scuoto del capo. Forse qualcuno avrà anche detto: ehi, avevo capito che non andava a finire bene, che non poteva venire da Dio. Ora me la conferma, scuoto del capo, il Cristo, il figlio di Dio. Ecco il ricordo: salva te stesso scendendo dalla croce. Ecco la dimostrazione che si vuole. E poi ugualmente i sommi sacerdoti con gli scribi, quelli che hanno avuto un ruolo attivo, quelli che hanno avuto un potere e hanno un potere tra le mani, quindi hanno avuto un ruolo attivo nella condanna di Gesù, nella decisione di toglierlo di mezzo, e hanno avuto anche la possibilità di accogliere e di ascoltare la sua proclamazione messianica apparsa loro come inaudita, scandalosa, bestemmia. Come può un condannato essere il Messia del Dio così? Si facevano beffe che lui gli dicevano: ha salvato altri, non può salvare se stesso. Gli riconoscono che ha salvato altri, paradossalmente colpendolo dicono la verità: ha salvato gli altri, non può salvare se stesso. E quel paradosso di Gesù. Ecco il paradosso: non salva se stesso, salva gli altri. Ecco il paradosso: noi ci siamo portati qui per salvare noi stessi, a costo e a prezzo che gli altri si perdano. Lui fa il contrario. Vedete, non risponde agli schemi umani, agli schemi dell'attesa umana. Ci vuole la potenza, salva te stesso, scendi dalla croce. Non risponde a questi schemi di Messia, che pure sono reali, sono religiosi e li attendevano. C'è una conversione da operare e non riescono ad operarla, non riescono a cambiare. Sì, è questa la volontà di Gesù, è questa. Proprio si perde lui, rivelando un amore inaudito fino in fondo, per salvare gli altri. Non salva se stesso a costo degli altri. Gesù, e poi da ultimo, anche quelli che erano stati crocifissi con lui lo insultavano, anche loro che subiscono la stessa sorte, loro perché presi, messi inchiodati, potrebbero essere altrove, vorrebbero meglio essere altrove, vorrebbero essere altrove, ma non possono. Li hanno presi, sono malfattori e li hanno messi in croce. Gesù si è consegnato a sé. Poteva essere altrove, poteva essere, invece ha accettato di essere lì, Quindi l'insulto di chi è dannato, l'insulto di chi è al potere, l'insulto dell'uomo qualunque. Pari potremmo dire tutte le categorie delle persone sono sotto la croce. Sotto questa croce, piantata per sempre dentro la storia, c'è ogni categoria di persone. E tutte apparirebbero con questa pretesa, con questa sfida. Scendi dalla croce, salva te stesso e crederemo. Siamo disposti a credere. Vedete la buona intenzione, siamo disposti a credere. Scendi, dimostraci, usa la forza. Gesù non accetta di scendere dalla croce, perché non vuole identificarsi con il loro schema messianico, neppure per rendersi credibile. Gesù vuole essere capito, ecco perché dice conversione, vuole essere capito nella novità che lui porta e nella diversità quindi delle attive e dei ragionamenti umani. La sua novità è un amore fino alla fine, che si consegna, che non usa a un certo punto la forza e la violenza o l'evidenza per un po', si lascia sconfitto. È la novità di Dio, ma è la diversità dalle attese e dai pensieri umani. Non pensano nemmeno che Gesù non scende dalla croce per me. Pensano che non scenda perché non può scendere, come pensiamo tante volte anche noi oggi, che Dio è buono perché non interviene, che Dio è onnipotente perché non cambia le cose. Non pensiamo nemmeno che per amore ci dona una libertà, si mette nelle nostre mani, per primo lui ha subito questa sorte. Non lo pensiamo, proprio una conversione veramente del cuore, una conversione che non è il fare qualcosa di diverso, ma il guardare Dio in maniera diversa a partire dalla croce di Gesù. Ma se fosse sceso tutti avrebbero creduto, avrebbe convertito il mondo. Perché non scende? Che immagine avrebbe dato di Dio? Un Dio che alla fine usa la potenza, alla fine usa l'evidenza, alla fine si impone, no? Un Dio che ama fino. Veramente è la novità di Dio. Ecco perché la passione ci sorprende, perché noi siamo sorpresi davanti a questo. Ha salvato gli altri, dicono. Certo, li ha salvati, ma perdendo se stesso. Chi perderà la propria vita la salverà, e chi vorrà salvarlo la perderà. Chi vuole essere il mio discepolo, capite la novità, questi insulti che colpiscono al cuore, non sono solo una derisione, voglio dire, colpiscono al cuore l'identità di Gesù e la sua missione, cioè mettono in discussione che lui è figlio di Dio e mettono in discussione la sua missione, che è venuto a salvare. Non è soltanto l'ironia per un difetto che hai, o per una parola che hai detto, o per un particolare della tua vita. Mettono in discussione l'identità di Gesù, che sei il figlio di Dio. Scendi dalla croce, ha salvato gli altri, non può salvare il Cristo. Il re di Israele, il figlio di Dio, scenda ora dalla croce. Perché? Perché vediamo e crediamo. Tutto è legato qui. La sua identità è messa in discussione se non vediamo e crediamo. Non possiamo credere. E quindi è in discussione veramente la tua identità e la sua missione. Perché Gesù non scende? Ecco, dobbiamo metterci davanti alla croce, al crocifisso, e farcela questa domanda. Perché Gesù non scende? Perché? Perché continua ad amare? In una debolezza, in un modo che sembra debole, troppo deboli per cambiare le cose. Perché non è sceso che tutti si sarebbero convertiti? Ma che immagine di Dio ci rivela? Passiamo all'altro tempo, verso mezzogiorno, siamo al versetto 33, fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. È l'atmosfera questo buio. È un buio realmente, perché le potenze del male oscurano il bene, lo oscurano. È il momento della morte di Gesù. Veramente il male è al suo frattempo. Questa è la vostra ora. L'ora delle tenebre, aveva detto Gesù. Certamente questo buio cosmico, ma richiama anche l'immagine profetica del giorno del Signore, il giorno in cui il Signore sarebbe intervenuto. E in quei giorni, diciamo, e Isaia, in quei giorni il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore. Ecco, questo evento che coinvolge tutta la terra, coinvolge il cosmo, è il giorno del Signore. Ecco il giorno del Signore. Ecco il giorno del Signore. Si fece lui. Sì, è la potenza del male, delle tenebre che hanno sopravvento. Ma paradossalmente, quando il male sembra prevalere, in realtà è il giorno del Signore. Il massimo della luminosità e della sua manifestazione e della sua salvezza. Ormai siamo abituati a leggere la passione di Gesù a due livelli, no? Quello che appare, gli eventi, e quello in profondità, il significato che hanno nel piano di Dio. È il giorno del Signore, un giorno più grande di così, un giorno più denso di così non ci sarà. È il giorno della sua morte e della sua vita. Gesù grida, e lì alle 3 gridò con voce forte: Eloi, Eloi, lema sabachthani, che significa Dio mio, perché mi hai abbandonato? Cosa aveva fatto Gesù davanti al processo giudaico? Due cose: taceva e ha affermato la sua identità. Gesù nel processo davanti a Pilato sarà zitto, tacerà sempre. Nel viaggio al Calvario, secondo Marco, Paolo, della Genita Marco, non dirà mai una parola durante la crocifissione, durante gli insulti. Cosa risponde? Nulla, nulla. Il silenzio di Gesù che inizia nel processo viene rotto adesso da questo grido, da questo grido. E anche qui il doppio livello di lettura di questo grido: Dio mio, perché mi hai abbandonato? La solitudine, anche il cielo è chiuso, anche il Padre di cui mi fido e a cui mi affido non risponde, né si fa vedere né da un cenno di voce. Ecco, è veramente il massimo della solitudine e del dramma. Paradossalmente, ecco, questo è l'inizio di un salmo, il Salmo 22, la preghiera del figlio credente, del giusto credente israelita. In questo momento Gesù ha in bocca la preghiera del figlio credente. Quando noi diciamo, per esempio, preghiamo il Padre nostro, intendiamo solo Padre nostro o intendiamo tutta la preghiera del Padre nostro? Tutta la preghiera. Non diciamo preghiamo adesso col Padre nostro, non diciamo solo Padre nostro, diciamo qualcosa del genere anche qui, del genere, non proprio qua. Gesù, citando l'inizio di questo Salmo 22, un salmo drammatico: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Il salmo del Dio giusto israelita, però intende veramente esprimere il sentimento di questa preghiera, che se lo, ecco, è un'altra preghiera da fare davanti al crocifisso, che se in gran parte è una preghiera drammatica del giusto che soffre, che muore abbandonato, in realtà si conclude con un gesto di abbandono e di Gesù, dando un forte grido, detto, no? Questo forte grido disarticolato non ha un contenuto, sia muore. Ecco la morte di Gesù. Bene, e da questo momento inizia qualcosa di nuovo. Con la morte di Gesù, paradossalmente diremmo, è la fine, in realtà dicevamo, è il compimento. E si vedono già i frutti di questo compimento. Dopo la morte di Gesù esplodono nuovi fatti straordinari e si ode una nuova voce. Ecco, ne cito tre. È la fecondità di questa morte. Vedete, sembrerebbe la fine, grido disarticolato, drammatico, solo come al Getsemani, spirò, dando un forte grido. In realtà ci sono due segni o tre segni importanti e una voce. Ora non ci sono più né verse né urla urgente, ma un segno della potenza di Dio, il velo del tempio si squarciò in due dall'alto in basso, non si aprì, si squarciò, già accennato al significato. Quindi un segno della potenza di Dio è una parola, una dichiarazione di fede. Allora il centurione che stava di fronte, visto lo sperare in quel modo, disse: veramente quest'uomo era figlio. Una voce che proclama la fede. E la prima, nel Vangelo di Marco, ci sono alcune tappe importanti in cui Gesù è proclamato il figlio di Dio. È la prima volta che una creatura lo proclama figlio. È la prima volta. Era avvenuto. Se procediamo con noi. Terzo segno, le donne, c'erano alcune donne, il gruppo dei discepoli maschili è scomparso, fuggito, e alle donne affidatero il compito che si protrarrà in tre momenti, e lo vedremo nella risurrezione, sono le stesse donne. Le donne che guardano quello che succede, poi saranno presenti alla sepoltura, le stesse donne, poi saranno presenti il mattino, di buon mattino, a scoprire la tomba vuota. Quasi il legame tra la morte e la risurrezione sono questo gruppo di donne, sono le stesse, leggete poi i nomi. Sono le stesse che ritroverete alla sepoltura, sono le stesse che troverete al mattino di Pasqua leggendo il Vangelo di Marco. E sono definite con due caratteristiche, ecco perché dico, sostituiscono quasi il gruppo dei discepoli, che non ci sono più. Lo seguivano e servivano, da quando era ancora in Galilea. Ed erano, e molte altre che erano salite con lui a Gerusalemme. Lo seguivano, ecco il discepolo, e lo servivano, ecco il gruppo. Ecco i tre segni. Dopo la morte di Gesù, tre segni della. Allora non tutti sono scomparsi. Sì, suoni, ma è rimasto un gruppo di donne, inaudito, proprio le donne, che guardano la lontana, che avevano seguito e lo servivano, e saranno l'anello di congiunzione con la narrazione della risurrezione. Il centurione, chissà perché era lì, per il proprio dovere, che proclama una parola, veramente quest'uomo, e la proclama, dice Marco, perché gli stava di fronte e vistolo tirare in quel modo, ma cosa ha visto di diverso dagli altri? Cosa ha visto? Ha visto un Dio che compiva miracoli? No, che muore nella solitudine drammatica in un grido di particolare, in mezzo a due ladroni, identificandosi con essi, insultato da tutti. Ma cosa ha visto di straordinario? Mi stava visto spirare per morire, ma che cosa ha visto? Ha visto uno che compie miracoli, uno che scende dalla croce. Vedete la paradossalità. Quello che era la ragione per non credere, perché diventa la ragione della protezione della fede. Vi dicevo, il centurione è il primo, è la prima persona che proclama la divinità di Gesù, il Figlio di Dio. Nel Vangelo di Marco ci sono state alcune tappe importanti, una all'inizio, una a metà e una nel processo per la morte. All'inizio, nel battesimo, quando si mette in fila con i peccatori e scende al fiume Giordano, si apre il cielo e una voce dice: questo è il Figlio mio diletto. Viene dal cielo la voce, non da basso, non da una presa. Solo il Padre poteva confermare quell'uomo solidale con i peccatori che va a ricevere il battesimo di penitenza, poteva dire: è il mio Figlio. E si apre il cielo e scende lo Spirito. Sul capo, quando una nube vi avvolse e la voce disse: questo è il Figlio mio prediletto, e ancora la voce che viene dall'alto. Nel processo, l'abbiamo visto ieri, è Gesù stesso che dice: sì, io lo sono. Sei tu il Messia, il Figlio del Dio benedetto. Io lo sono. E vedrete il Figlio dell'uomo sulle nubi del cielo. Ora, per la prima volta, una creatura, vedendolo morire in quel modo, disse: veramente quest'uomo era Figlio. Guardando la croce di Gesù, l'uomo lo aspettava, il Figlio di Dio che faceva i miracoli, lo chiedeva e lo voleva, liberatore che finalmente mi dà un po' di serenità, di stabilità, di forza, mi riempie di qualcosa. Vedete quando Dio mi conosce. Allora i tre segni ormai sono chiari, poi leggo una lettura che è molto bella. I tre segni ormai che indicano la fecondità della morte di Gesù ormai cominciano a diventare chiari: il velo del Tempio che si squarciò in due dall'alto in basso. Lo squarciarsi del velo del Tempio è senz'altro un segno positivo, anche se può essere letto negativamente, sempre questa duplice lettura è così. Cioè il volto di Dio invisibile, la presenza del Dio invisibile che era nascosta all'interno del Tempio, il luogo dell'incontro tra il popolo e Dio, finalmente è squarciato. Puoi vedere Dio nella croce di Gesù, nella sua morte, nella morte del crocifisso, puoi finalmente conoscere il volto di Dio che ama e che salva l'uomo. E negativamente potremmo anche dire: è finito il tempo del Tempio. È finito, realmente distruggete questo tempio e io lo riedificherò in prigioni. Era la ragione dell'accusa falsa, non erano concordi, interpretata male. Veramente è così, è finito il tempio, non ha più ragione di esistere. Tra l'altro, sapete che con la distruzione del tempio, che poi è avvenuta fisicamente nel 70 dopo Cristo, con la presa di Tito di Gerusalemme, quando distrutto il Tempio, si è smarrito quello che era il sacerdozio, che era di discendenza di padre e figlio, no? Era di trasmissione così genealogica, e quindi quello che era il sacrificio nel Tempio non si è più potuto attuare perché è venuto meno il sacerdozio. Gli ebrei non hanno più sacerdozio dalla distruzione del tempio in poi, con la diaspora, con la distruzione. Simbolicamente, capite, è venuto meno anche storicamente
che ho già letto in un'altra occasione, ma che ha sempre una forza. Mai un essere umano aveva riconosciuto la vera identità di Gesù, mai, come figlio di Dio, né nei miracoli né nella predicazione, ma ora nell'atto estremo della debolezza del morire, lanciando un grido, nel dono totale della vita espresso dalla morte di Gesù, che allora non è la fine dei giorni soltanto, ma è il dono di tutto, la fede esclama: veramente quest'uomo era figlio di Dio. Quel giorno, vedendo come Gesù moriva, il centurione fece esperienza di una nuova rivelazione e di una nuova riconciliazione. Questo dono il centurione lo accolse e nella nuova dimensione che esso gli chiudeva, da prima sorpreso, poi via via più affascinato, accettò di innontrare. Innontrare, di capire. Cos'era successo? Ecco, leggo qualche pagina. Pare che il centurione pronunziò quelle parole in latino: veramente quest'uomo era figlio. Chissà perché aveva quel centurione quel giorno. Chissà perché. Per dovere, forse, col suo drappello di soldato, ne aveva giustiziati tanti. Uno in più, uno in meno, uno di meno, uno di meno, che inquina la faccia della terra, quindi abituato, no? Abituato a Gesù. Cosa ha visto quel giorno? Per fare che il centurione pronunciò quelle parole in latino. Noi amici di Gesù, se fossimo stati presenti, non le avremmo capite. Gli amici di Gesù parlavano l'ebraico, l'aramaico, ma i soldati loro sì le capirono. Per questo si accese ai piedi della croce, tra loro e il centurione, un dibattito che attirò l'attenzione dei presenti. Tra questi c'era uno dei nostri. Il dibattito che si svolse tra il centurione e i soldati fu pressappoco questo. Poi ognuno può scrivere il proprio. Tu presta poco prima, centurione, ma che cosa stai dicendo? Che fai impalato con lo sguardo ferrato? Che cosa hai detto? Rispondi. E il centurione, profondamente commosso, lo sguardo per aria, fisso su Gesù, ho detto: veramente quest'uomo era figlio. Allora abbiamo sentito bene. Sì, avete sentito bene. Centurione, per caso si è dato di volta al cervello? O ha detto troppo? Chi era figlio di Dio? Lui, quello lì, in mezzo. Quello lì in mezzo. I soldati stupiti di incredulo si voltero per gettare uno sguardo su Gesù che pendeva dalla croce. Chi? Quello lì? Quel fanatico che i suoi hanno preso in giro e festeggiato fino ad ora? Sì, proprio lui. Voi non sapete. Si lavò il centurione lentamente, lo sguardo levato sempre fisso su Gesù. Voi non sapete oggi chi abbiamo preso. Noi centurione lo sappiamo bene, ridacchiarono i soldati. Abbiamo crocifisso tre disgraziati, due paraduti qualunque, meno male, due di meno, e quel poveraccio del mezzo che non si capisce perché l'hanno condannato. Il titolo della condanna ce l'hai detto tu, dice il re dei giudei, mai disse in del un reconciato in queste condizioni. E tu ora ci vieni a dire che era figlio di Dio, ma tu stai scherzando. O hai deciso di prenderlo in giro anche tu? Ti sei deciso un po' tardi in qualche modo? Oppure vuoi prendere in giro anche noi? No, no, non sto scherzando. Se non voglio prendere in giro nessuno, vi dico il mio testimone. Veramente quest'uomo era figlio di Dio. Una massa cosa che si fa. Figlio di Dio per lo sguardo d'uomo appeso alla croce. E ce lo dici adesso? Perché non ce l'hai detto prima? Perché non l'avevo capito ancora. Non mi ero ancora accorto. Non l'avevi ancora capito. Non te ne eri ancora accorto. E quando l'hai capito? Quando te ne sei accorto? Poco fa. Purtroppo solo poco fa. E come te ne sei accorto di grazia centurione? Me ne sono accorto guardando il mio. Guardando un'altra risata contro le parole del centurione. Ma i figli degli dèi di solito sono immortali. Di un po' centurione, cosa aveva di speciale la morte di quel poveraccio? Tu che ti vanti sempre di averne visti tanti, come ti vanti? Poi scoprire, guardare il soldato di Giuseppe, vero, ne ho visti tanti. Proprio per questo vi posso assicurare che stavolta era diverso. Ma voi non avete visto niente. No, eravamo tutti intenti a giocare a dare, eccetera, eccetera. E come faccio a spiegare? È una cosa difficile da spiegare con i miei. Ci devo prima pensare un poco sopra per capire meglio anch'io questa faccenda. Se l'avete visto morire anche voi, invece di restare lì a giocare a dadi come degli stupidi, sarebbe stato tutto più facile e non sareste qui a farmi domande. Tu via centurione, non metterla su questo tono, è vero, mi dispiace non averlo fatto, ma non ci ho proprio pensato, ero così preso da come moriva quest'uomo che non mi è passato neppure per la mente. In ogni caso, questo è quello che conta. Questi era veramente il figlio. Nel sogno c'è. Capitemi, cari, quel giorno ai piedi della croce il centurione dovrà scegliere. Scegliere da che parte stare. Scegliere come guardare quella realtà. Lui che stava lì, lì. E per, proprio perché era lì, di fronte, vistolo morire in quel modo, disse veramente quest'uomo era figlio. Cosa dice il centurione in quel giorno? Cosa? Ecco la domanda. Cosa vediamo con la croce? Davvero uno che non ha paura neanche della morte, ama e vince quindi la morte, può dirci sarai con me in eterno. Davvero uno che viene da Dio, lui che poteva, ripeto, non essere lì in quella croce, non come gli altri due che c'erano per forza, perché legati a restare, lui che poteva aiutare, ha condiviso, ma cosa gliel'ha fatto fare? Condividere la stessa morte, la nostra stessa morte, ha inchiodato lo stesso palo della morte. In quale ciascuno di noi arriverà prima o poi. Perché lui, il figlio di Dio, ha voluto arrivare qui? Consapevole però. Ecco allora, con la domanda per contemplare la croce, partendo dal Vangelo, Cristo in relazione alla mia vita,
in relazione alla mia, ecco dove
vedere in relazione alla mia.
E il secondo sforzo da fare è guardare come ha guardato Gesù il mondo e l'umanità,
la guardata degna di donare.
E qui due sforzi da fare nella donazione,
vedere tutto